Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 luglio del 2026. Allora, il tema fondamentale della giornata è ancora la vicenda dei No TAV in Val di Susa, perché quello che sta emergendo è la conta dei danni, ma soprattutto delle reazioni praticamente inesistenti da parte di un certo ambiente della politica intellettuale e, come possiamo dire, istituzionale di questo paese. Allora, intanto andiamo sui danni. Identificati sono in 436 e il PM di Torino ha parlato di devastazione. Ipotesi di reato. E questi sono molto bravi a mascherarsi, si vestono di nero, cercano di non farsi vedere, stavano sotto i cespugli. Ma il punto dei danni riguarda 124 agenti feriti e 1 milione di danni fisici fatti. Vorrei non sembrarvi irriguardoso e poi non rischiare troppo con le parole, ma secondo voi, a fronte di 124 feriti tra i poliziotti, ve la faccio, quanti feriti ci sono tra i No TAV, tra i 436 No TAV. Beh, io penso vicini allo zero, anche perché oggi ho letto sul Corriere della Sera un articolo di cronaca in cui si ascoltano le voci dei poliziotti e le voci dei poliziotti sono furibondi e io sono furibondo con loro perché hanno detto non abbiamo visto mai tante pietre, anche di 7 kg, lanciate contro di noi con tutte le maniere e oggi c'è un'immagine mandata al TG1 che i giornali riprendono di una testa di minchia che da dietro un muro lancia una bomba Molotov di benzina addosso a una pattuglia, una camionetta di carabinieri. Quindi, se non c'è scappato il morto, è per un certo fortuna, per un fatto, diciamo, anche di perizia, perché un paio di carabinieri che sono stati riempiti di fuoco sono stati incendiati sostanzialmente come se fossero delle torce umane, sono stati poi salvati dai loro colleghi. Capite di che cazzo stiamo parlando? 124 feriti nelle forze dell'ordine e i poliziotti, e concludo quindi il periodo che avevo iniziato prima. 124 poliziotti feriti e poliziotti che avevano l'ordine di non caricare, non hanno caricato perché poverini questi 436 identificati a cui non succederà mai nulla e che sono gli stessi di Genova, sono gli stessi di Milano. Vi ricorderete quando Fedez non era di destra, che inneggiava ai no TAV, no Global, che erano venuti a Milano. Beh, insomma, vi ricorderete che questa gente sono sempre i soliti, spesso stranieri, a cui non viene torto neanche un capello. Allora, se tu ferisci e lanci una bomba Molotov contro un cazzo di carabiniere, devi rischiare qualche cosa, non fosse altro la galera. Ma siccome noi viviamo in un Parlamento in cui un'aula del Parlamento è dedicata a Giuliani, che aveva lanciato un estintore contro un carabiniere che aveva poi fatto fuoco, e il carabiniere è diventato la vera e propria vittima di quella vicenda, oltre ovviamente al Giuliani, che dopo una prima fase che la famiglia ricordava come essere uno scappato di casa, tecnicamente poi diventato l'eroe della sinistra e della stessa famiglia che chiede giustizia. Ma il punto fondamentale è che qua ci sono alcuni che creano dei casini, alcuni che provano con le bombe Molotov a incendiare dei carabinieri, carabinieri che vengono feriti, poliziotti che vengono feriti e questi qua che vengono, se no, identificati per devastazione. Voglio capire se io dovessi lanciare una bomba Molotov a un povero algerino, a un povero immigrato, se gli lancio una bomba Molotov all'interno di una manifestazione, non so, sulla remigrazione, a cui io ovviamente non parteciperei, però se dovessi lanciare questa Molotov, secondo voi la devastazione o non mi prendono e mi sbattono in galera con razzismo, islamofobia e cazzi vari? Beh, non avrei abbastanza dubbi. E la frustrazione dei poliziotti emerge da tutti gli articoli di cronaca di oggi, persino quelli del Corriere della Sera, che su questo è stata, voglio dire, come sempre, molto cronachistica. La cosa più interessante di oggi è un'intervista, anzi un pezzo scritto da Esposito, ex parlamentare del Partito Democratico, uomo di sinistra che a Torino ha vissuto una vicenda giudiziaria che ha poi totalmente assolto e che è stato mollato dai suoi compagnucci di partito e che oggi dice una cosa molto chiara sul foglio, cioè una violenza che troppi a sinistra considerano una semplice manifestazione del dissenso. Questo è il punto sostanziale di questa vicenda. Poi oggi c'è Cooperlo che dice, ma Cooperlo è una persona seria, una di quella sinistra seria che non mi permetterei mai di pensare che potesse stringere, fare l'occhiolino a questi violenti, ma esiste un mondo di mezzo, un mondo che E lo so che tutto sommato pensa che sia colpa dei poliziotti quello che è successo a Bologna, quello che pensa ancora scrive che sono i poliziotti a aver menato i poveri studentelli a Pisa. Insomma, il punto sostanziale è che, come leggo oggi sul Corriere della Sera, il movimento No TAV, che non è fatto da quei dei Black Bloc, perché si è sempre detto ci sono i buoni No TAV e i cattivi i Black Bloc, un po' come a Bologna ci sono i buoni che manifestano con il sindaco e i cattivi che hanno fatto casino. Nine, non credete a questa stata. Questa è una presa per i fondelli. Il movimento No TAV, che cosa ti immagini? Che oggi abbia denunciato le violenze? Ma manco per niente. Il movimento No TAV ha detto che è stata una grande giornata di lotta per la Val di Susa e che nessuno, non c'è stata ovviamente nessuna condanna dei disordini, e hanno addirittura celebrato quegli incendi e le manomissioni, non solo alle camionette dei carabinieri e che alle che ai cantieri. Allora io mi chiedo, ma se quello che dichiara ufficialmente il movimento No TAV non ha conseguenze, mi dovete spiegare perché qualche odiatore del sindaco Lepore, che ha detto che Lepore era uno stronzo, li avrà minacciato, avrà detto delle cose terribili che io non vorrei che si dicessero e che se qualcuno di voi commensali dirà è da bannare dal mio sito, perché la violenza e l'odio non devono far parte della nostra comunità, fanno parte di tante altre comunità, ma non della nostra. Bene, gli stessi odiatori di Lepore, che cosa hanno comportato? Che Lepore aveva scorta. Allora, se l'odiatore sociale nei confronti di Lepore ha la scorta, l'odiatore non sociale ma istituzionale, che invece non condanna le violenze che ci sono state in Val di Susa, anzi le celebra, che cosa dovrebbero avere? Una conseguenza dei loro comportamenti non ci dovrebbe essere con lo stesso identico principio per cui l'odio sociale nei confronti di Lepore crea una reazione di Stato per cui noi contribuenti pagheremo a lui una scorta, mentre, come dice qualche poliziotto, oggi lo ricorda, non so quale giornale, La Verità, il sindacato dei carabinieri ha detto, voglio dire, dei militari, dei poliziotti, non a Lepore. Insomma, questo è il quadro. Il quadro è che se tu attacchi uno di sinistra, se tu attacchi un immigrato si permette di dare in escandescenze, se un immigrato ha un problema, è una storia pazzesca di razzismo, di modello Trump, come direbbe Bersani. Invece, se la stessa identica cosa avviene nei confronti di un politico di destra, di un giornalista di destra, di un movimento di destra, beh, allora assolutamente quello non è neanche da tenere in considerazione. E se avviene nei confronti di una piazza come quella silenziosa, dice che invece la TAP ritiene che sia un'opera utile, beh, figuratevi un po' voi. C'è la seconda notizia della giornata, che è clamorosa, l'attacco al Pride. Vedete, tutti i giornali di destra insistono, la Jihad uccide gli amici LGBT, e la Concia fa un'intervista dicendo le bandiere propalme, i Pride sono un cortocircuito inaccettabile. Io sono d'accordo ovviamente con la Concia e con il giornale Libero, Sveglia, con Bisman, che odia i gay, tutte cose vere. Ma sapete qual è la cosa più impressionante di questa storia? È un'altra. La cosa più impressionante di questa storia, non riesco a capire perché non si sia approfondito di più questa vicenda che avviene in Germania e non in Italia, per farvi capire che l'Europa è morta, come diceva la Fallaci, è che questo signore che ha ammazzato una persona e ne ha ferite altre 16, un po' come è avvenuto in Italia, ce lo siamo dimenticati poco tempo fa con la macchinata addosso a una turista. Beh, la cosa fondamentale è che questo signore non solo era già considerato un radicale, non solo è già stato in carcere, ma si era andato a arruolare per lo Stato islamico e fu fermato in Libano e arrestato in Libano. Sapete perché? Perché l'aveva segnato i servizi segreti tedeschi. Allora questo signore ritorna in Germania dopo questo curriculum di radicalizzazione, porca di quella puttana, e sapete che cosa fanno i tedeschi? Per farvi capire che, voglio dire, noi abbiamo i nostri problemi, ma i tedeschi, capisci perché hanno il 30% AfD, lo capisci perfettamente, il loro vannacci è al 30%. In realtà non è il loro vannacci, perché i capi di AfD già hanno una liquidità sessuale diversa e anche posizioni economiche liberiste e non quelle che io ancora non conosco di Vannacci. Ma il punto sostanziale è che in Germania questo signore che ha ammazzato perché è radicale islamico, i gay che lui odia come odiano, dice bene la Concia, in tutti i territori palestinesi governati da Hamas, era al terzo colloquio con gli esperti di Violence Prevention Network. Cioè, cosa fa l'Europa? Cosa fa la Germania? Cosa fanno quando trovano un radicalizzato? Un colloquio. A colloquio, fanno i colloqui, fanno i cazzo di colloqui. Primo colloquio, senti, ma tu ammazzeresti un cristiano? Beh, sì, io lo ammazzerei. No, guarda, non devi ammazzarlo il cristiano. È un gay che gli fai? Al gay, il gay io lo uccido, è un bastardo, è orrendo. Ah, no, ma non è giusto. Il gay non è un bastardo, è un orrendo. Caro radicalizzato che volevi andare a combattere con l'ISIS. No, facciamo un colloquio, ti spiego io perché tu hai torto. Questo è lo strumento con cui l'Occidente si difende dai radicalizzati. Vedete, ogni liberale pensa che lo Stato sia un male necessario, pensa che la prigione sia l'ultimo dei mali necessari. Si va in prigione quando la società deve difendere se stessa dalla possibilità di violenza che tu puoi usare a dei tuoi simili. Se non riesce la società a fare altrimenti, ti deve mettere in prigione. Più che una sanzione, è una difesa da parte della società di quello che tu puoi fare, soprattutto se l'hai già fatto. E in questo caso io non riesco a capire se non c'è un fallimento. L'idea di mettere a fare dei colloqui di prevenzione anti-radicalizzazione un radicalizzato è la presunzione di un occidente coglione, di un occidente che pensa di fare il discorsetto perché siamo così, perché questa è la nostra idea. Facciamo un discorsetto al radicalizzato, facciamo un discorsetto perché noi non ci possiamo armare, perché noi non possiamo arrestare, perché noi non possiamo rispondere a quelli che ci insultano per strada. Intendo forze dell'ordine. È un filo rosso per la quale in questa regione, quella dell'Europa, arriverà. Hanno 100 Trump, 200 Trump. È disperato di tutto ciò perché vorrebbe una società in cui si applicassero semplicemente i canoni liberali. Se è un radicalizzato, ti sbatto in galera, cioè nel senso che sei andato a combattere con uno che vuole la morte dell'Occidente, o ti sbatto in galera o te ne vai a casa tua. In quel caso, casa sua, essendo nato a Berlino, era la Germania. Cioè, dobbiamo difenderci, se no è finita. Così come si mettono le inferriate purtroppo nelle case, così come le banche hanno le porte blindate, beh, la società dovrebbe avere qualche porta blindata nei confronti dei radicalizzati, che sono un piccolo problemino che ha al Bataclan prima e dopo, e che Oriana Fallaci ci ha raccontato con dettaglio in 20 anni, cioè Finkielkraut o Houellebecq in Francia. Oggi mi sembra che ci sia un'intervista di questo Roy, un politologo islamologo, che dice: beh, scusatemi, è sicuramente un pazzo come tutti i pazzi, e non si può evitare il cane sciolto. E sono d'accordo con Roy, il cane sciolto ci potrà sempre essere, ma in questo caso, dice Roy, uno così in Francia non l'avrebbero mai fatto uscire dal carcere, e ha perfettamente ragione. Ed è terribile questa storia. Due questioni di politica e una di economia per chiudere questa zuppa di porro del 27 luglio. L'assalto al Quirinale, sentite, perché questo pezzo della Concita De Gregorio è favoloso. E cosa sarebbe l'assalto al Quirinale? Un passo, sapete, c'è un posto in cui l'occhio non vede, questa metafora, l'occhio ha un angolo cieco, un po' come purtroppo i grandi pullman di Milano che uccidono i ciclisti. Questo angolo cieco crea una linea rispetto a quello che avviene e non ci fa accorgere, se non troppo tardi, di un assalto al Quirinale per poterlo evitare. L'assalto al Quirinale. Guardate che il Quirinale lo eleggono dei parlamentari con delle maggioranze molto precise, e i parlamentari non sono e non fanno un assalto. E dice: il caso Roggero, beh, è stato interessa alla destra per dare una spallata al Quirinale. Io dico, questa analisi politica è un'analisi politica straordinaria, sofisticatissima. C'è di male a voler andare al Quirinale. Secondo, la parola assalto non riesco a comprenderla, anche perché c'è una democrazia, c'è una Costituzione che voi dite essere bellissima, che prevede l'elezione del Presidente con dei criteri molto complicati. Terzo, ci vogliono delle elezioni che verranno fatte l'anno prossimo e che non daranno, probabilmente, come si sta vedendo oggi, una maggioranza chiarissima al centrodestra, purtroppo, dico io, perché avremo finalmente un Presidente non di sinistra. Quarto, mi sembra di capire che è democraticamente eletto un Presidente abbia poco a che vedere con l'attuale posizione, che ha una parte non solo della destra, come insegna la Ghisleri ieri sulla stampa, di gran parte dell'opinione pubblica nei confronti del signor Roggero, che ha commesso un reato, chiaramente, perché ha ucciso due persone non per legittima difesa, ma chiaramente è altrettanto evidente e lampante che non sia un criminale. Cioè, se tu dai del criminale a Roggero, sbagli, ha commesso un reato, ma non è un criminale. Vabbè, anche se le due cose possono sembrare paradossali. E poi c'è questo terribile Aragone che fa con Bersani che avrebbe perso la brocca perché dice che il modello Trump è pronto per l'Italia, nel senso che ci stiamo trumpizzando. Sapete che Ferrara odia Trump, ma molto meno la Meloni, che considera una buona leader della politica, pur non apprezzando molti suoi componenti di maggioranza. Ma la cosa forse un po' cattivella di Ferrara è che dice Bersani è un Mario Giordano di sinistra. Allora, intanto non so se Mario Giordano sia di destra, ma so che è Mario Giordano, e poi non lo prende come possono dirmi, come paragone o come pietra dello scandalo nell'avere un certo comportamento. Io non condivido alcune cose di Giordano, Giordano non condivide forse anche le mie, ma identificare Giordano in questa maniera macchiettistica mi sembra veramente una caduta di stile anche per Ferrara. Ecco, è una di quelle battute che avrebbe potuto fare Travaglio a proposito di persone che fanno battute sugli altri giornalisti, non Ferrara. Insomma, mi è sembrato una robetta modesta e non all'altezza del Ferrara. Ultima cosa che vi dimostra la deficienza di politica economica di questo governo, cioè l'incapacità di comprendere meccanismi banali di mercato. Questo governo si è inventato il fatto che se tu hai due case, due sole case che fai con gli affitti brevi, la seconda casa la devi tassare al 26% con la cedolare secca, non del 21 e del 26. È un aumento ridicolo, ha portato nelle casse dello Stato 17 milioni di euro, ma è un aumento che denota una mentalità, un'ideologia di destra sociale. Per cazzo di motivo devi penalizzare con la tassazione uno che affitta due case rispetto a uno che ne affitta uno? Addirittura se c'è tre case diventi un imprenditore con degli obblighi e degli oneri burocratici. Dicono che vogliono sburocratizzare, di fatto loro cosa fanno? Rendono più burocrazia a quelli che hanno tre appartamenti. Insomma, ridicolo. Ma non solo è ridicolo, non è ridicolo soltanto nell'ideologia che c'è dietro all'aumento di questa tassazione, ma è ridicolo perché non si rendono conto che il mercato fa i cazzi suoi, ce l'ha spiegato Hayek, e cioè che i In realtà poi si adegua anche alle norme, come lo ha fatto, ce lo spiega sulle 24 ore del lunedì, e cioè ha detto che ormai sono pochissimi quelli che hanno due case in affitto, sono tutti quanti al 90,4% detentori di una sola casa con l'affitto breve. Le altre case, quelle con l'affitto diciamo che hanno la seconda affitto più di, che affittano più di una casa, sono scesi di 2 punti percentuali. E il motivo è semplice, perché il mercato è come l'acqua, si infila dappertutto, e se tu mi tassi di più al 26% la mia seconda casa, la mia nazionalità, la piccola patrimoniale del cazzo fatto da un governo di destra, ecco, se tu mi tassi al 26%, non solo non incassi una ceppa, come ha dimostrato il bilancio dello Stato, ma cerchi e obblighi molti altri a inventarsi degli strumenti per non subire quella tassazione, ad esempio affittare le case per 35 giorni, oppure farle affittare al cugino, al parente o al nonno, o peggio ancora andare nel nero. Insomma, aumentare un'aliquota su una battaglia sacrosanta che mi sembra introdusse addirittura Tremonti, cioè quella di mettere una flat tax bassa ma che faceva emergere tutto il nero, curva di Laffer. Beh, insomma, questa battaglia la dovrà fare qualcuno. Oggi Tajani ci spiega che ridurranno l'IRPEF. Io un'idea ce l'avrei per questo governo, una sola cosa dovrebbe fare, ma la facesse in maniera clamorosa. Volete abolire qualche cosa? Date un segnale fortissimo, togliete 5-5 miliardi e mezzo, poi li dovete restituire alle regioni, di bollo sulle auto. Sarebbe il vero segnale che questo non è una vita e che vuole restituire 5 miliardi e mezzo agli italiani, perché questi piccoli cambiamenti di aliquote sull'IRPEF, cosa buona e giusta, anche un 1% meno di aliquota è fantastico, non sto criticando quell'atto, così come il cuneo fiscale bisogna dargli conto, non hanno, e qui entra, come posso dirvi, Amilcare Puviani, un grandissimo delle scienze di finanza italiano, se tu non dai una cosa chiara, semplice all'elettore, si confonde con tutto. Vi do appuntamento come sempre, domani con la zuppa di porro. Un saluto da Los Angeles, vedete buio, ma in realtà per voi è mattina. Ciao.